Che giorno è oggi? 8 marzo. Tradizionale festa delle donne, come viene detto. Sapete da dove nasce la festa delle donne? È una festa di origine mista sovietico-statunitense. Perché è incominciato ormai più di 100 anni fa, in occasione di manifestazioni per la conquista o la rivendicazione del diritto al voto per le donne negli Stati Uniti, quando esisteva ancora il Partito Socialista negli Stati Uniti, perché prima che scomparisse dalla circolazione, ma poi è stata ripresa in Russia, a San Pietroburgo, per cercare di avere la fine delle manifestazioni della guerra del 1917. Quindi da lì è nato l'idea della festa delle donne, che poi è stata adottata in Italia nel 1922, quindi in Italia siamo arrivati qualche anno dopo, ma si è cominciato a festeggiare questa giornata delle donne. E la mimosa, lo sapete perché? La ragione è molto semplice, è un fiore che fiorisce in marzo. È una cosa molto, molto banale, molto semplice, nessun significato particolare. È un fiore che fiorisce in marzo e molto bello. Se vi è capitato di vedere mi è capitato in Sicilia, viaggiando in autostrada anni fa in marzo, tutto giallo perché c'erano questi cespugli di mimose lungo l'autostrada, anche in mezzo al guardrail, quindi destra e sinistra, tutto giallo, giallo e verde delle mimose, era uno spettacolo molto, molto bello. Quindi la festa delle donne è nata in questo modo. E cosa c'entra con oggi? Il titolo che ho dato alla riflessione di stamattina è «La festa delle donne non è 8 marzo». E adesso sto dicendo il contrario, ma faremo qualche riflessione. Devo chiedere a Deborah di venire a leggere il testo biblico. Siamo arrivati finalmente alla fine di Matteo, abbiamo finito Matteo, 28 capitoli, non c'è 29, quindi abbiamo finito con Matteo. Siamo all'ultimo capitolo della nostra carrellata e Deborah ce lo leggerà da una versione un po' diversa da quella che abbiamo normalmente nelle nostre Bibbie.
Rieccomi. Allora. La mattina dopo, all'alba, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a visitare la tomba di Gesù. Improvvisamente ci fu un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, aveva fatto rotolare da una parte la pietra e vi si era seduto sopra. Il suo viso splendeva come un lampo e i suoi vestiti erano bianchi come la neve. Quando lo videro, le guardie cominciarono a tremare di paura e caddero a terra svenute. Allora l'angelo disse alle donne, «Non abbiate paura, so che cercate Gesù, quello che è stato crocifisso, ma non è più qui perché è risorto, proprio come vi aveva detto. Venite a vedere dove giaceva il suo corpo. Ed ora, presto, andate a dire ai suoi discepoli che il Signore è resuscitato dalla morte e che li aspetta in Galilea. Ecco, questo è ciò che dovevo dirvi». Le donne si allontanarono di corsa dalla tomba, spaventate a morte, è vero, ma piene di gioia. Si precipitarono a cercare i discepoli per riferire le parole dell'angelo. Mentre stavano correndo, improvvisamente Gesù apparve davanti a loro e disse «Buongiorno». Le donne caddero in terra davanti a lui, gli abbracciarono le gambe e lo adorarono. Allora Gesù disse loro «Non abbiate paura, andate a dire ai miei fratelli di partire immediatamente per la Galilea, sarà là che mi incontreranno». Mentre le donne si incamminavano verso la città, Alcune guardie del tempio, che avevano sorvegliato la tomba, si precipitarono dai sacerdoti a raccontare loro ciò che era accaduto. Tutti i capi giudei si riunirono e decisero di corrompere le guardie, perché dicessero che durante la notte, mentre dormivano, i discepoli erano venuti a rubare il corpo di Gesù. Se la notizia arriva all'orecchio del governatore, promisero i capi giudei alle guardie, noi prenderemo le vostre difese e tutto andrà per il meglio. Le guardie si lasciarono corrompere e fecero come le era stato detto. La loro versione dei fatti si sparse tra gli ebrei, che ancora oggi la ritengono valida. Gli 11 discepoli andarono in Galilea e salirono sulla montagna che Gesù aveva loro indicato. Là lo incontrarono e lo adorarono. Ma alcuni di loro non erano del tutto convinti che fosse davvero Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli, «Mi è stato dato ogni potere, sia in cielo che in terra. Perciò, andate e ammaestrate tutti i popoli e battezzate chi crede in me nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A questi nuovi discepoli insegnate ad ubbidire a tutti i miei comandamenti che vi ho dato e siate certi di questo, che io sarò sempre con voi, fino alla fine del mondo».
Il Vangelo che abbiamo incominciato a vedere inizia tutto sommato con l'annuncio della nascita di Gesù, un angelo che annuncia Gesù. Finisce con un angelo che annuncia Gesù. Inizia con un lungo elenco di nomi. In quell'elenco lungo elenco di nomi che abbiamo considerato molto tempo fa, ci sono cinque nomi particolari, cinque nomi di donne che non avevano una bella fama, no? Ci troviamo Tamar, che si era fatta mettere incinta dal suocero. Ci troviamo Rahab, che era una prostituta. Ci troviamo Ruth, che era una straniera, non faceva parte del popolo di Israele. Ci troviamo Bathsheba, che aveva commesso adulterio con Davide. Ci troviamo Maria, che lei non aveva fatto niente. Però la sua fama non era bella, perché era rimasta incinta prima del matrimonio. Sì, aveva voglia di dire, sì, ho Spirito Santo, sì, vabbè. No? Chi ci crede? Finisce in che modo il Vangelo? Con delle donne che vanno alla tomba. E chi ci troviamo tra queste donne? Ci troviamo Maria Maddalena, che era... Anche lei è una donna che ha avuto un passato molto difficile, era stata liberata dalle possessioni demoniache, da sette spiriti, viene riportato nei Vangeli. Il Vangelo di Luca riporta questa notizia, questa Maria che veniva dalla città di Magdala era stata liberata da sette spiriti. E poi, vabbè, c'era la mamma ancora di Gesù, l'unica presente in tutti e due gli episodi, all'inizio e alla fine. E poi... un paio di altre donne erano con loro, ma loro arrivano e cosa vedono quando arrivano al sepolcro? Una scena di questo genere. Gli viene un accidente, arrivano lì, arrivano in un cimitero, potremmo dire, e trovano che la tomba è aperta. Un avvenimento straordinario, restano sorprese e un angelo interviene e dice state calma, non succede, quasi le rimprovera. Le donne perché erano andate al sepolcro? Prima di tutto non hanno perso tempo, si sono andate la mattina presto, la domenica mattina, il sabato non potevano muoversi, secondo la tradizione ebraica i giorni iniziano alla sera. Tradizione ebraica biblica, perché nella Genesi, se vi ricordate, quando viene parlato della creazione, e fu sera e mattina, quindi sembra che la sera fosse l'inizio, avesse preso di lì gli ebrei l'idea dell'inizio del giorno alla sera. Quindi la sera, la domenica inizia la sera del sabato. Sono un po' strano dire che la domenica inizia la sera del sabato. Comunque, la domenica ebraica iniziava la sera del sabato nostro. Però c'è buio, quindi non possono andare. La mattina, appena fa luce, vanno al sepolcro e si trovano, sono preoccupate perché cosa volevano fare loro? Qual era lo scopo di queste persone? Era andare a completare la sepoltura di Gesù. Avevano dovuto piantare a metà le cose prima, perché? Perché stava iniziando il sabato, quindi piantali tutto, perché non, inizia sabato alla sera, venerdì sera non possiamo fare niente. Rimandiamo a quando è passato il sabato, cioè la sera del sabato, ma la sera del sabato c'è buio, domenica mattina. Arrivano lì con l'idea di completare la sepoltura, arrivano con tutto quello che serve per completare tutto il rituale per la conservazione del corpo di Gesù. L'ultima cosa che si aspettavano di trovare era la resurrezione. Era l'ultima cosa che che pensavano che avrebbero trovato, la tomba vuota. Sono spaventate e l'angelo dice: venite a vedere dov'era. E mentre questa è una riproduzione, una tomba così, questa è invece la fotografia di una delle tombe di Gesù. Seconda tradizione cattolica, c'è la tomba del Santo Sepolcro, la mega cattedrale, eccetera, eccetera, nella Gerusalemme attuale. Questa è una tomba poco vicino, appena fuori Gerusalemme, che è ritenuta da altri studiosi come molto probabilmente la tomba dove c'era Gesù. È la tomba del giardino di Gordon, come chiamato. Vicino c'è una collinetta dove potrebbe essere stato crocifisso Gesù, perché questa collinetta ha l'aspetto di un teschio, vi rifà il luogo del teschio. Se si guarda per delle disposizioni di grotte, eccetera, dà l'idea proprio di un teschio. Quindi probabilmente era una cosa di questo genere, una tomba scavata nella roccia, una grotta, davanti alla quale veniva arrotolata una grossa pietra di pietra, una grossa pietra, sì, di pietra, una grossa pietra di pietra. Cosa dice l'angelo? Dice: siete venuti qui, ma non è qui. Venite a vedere dov'era. Ma ve l'aveva detto, quasi le rimprovero. Ve l'aveva detto, cosa ci fate qua? Ve l'aveva detto che non sarebbe stato qui. Non vi ricordate più? La cosa interessante è che poi dice a queste donne: beh, adesso andate a raccontare le cose ai discepoli. Voi andate a raccontare le cose ai discepoli. Ma era incredibile. Interessante, perché la attendibilità delle donne a quell'epoca era tendente a zero. La loro testimonianza in tribunale non valeva. Non erano ritenute persone a cui poter fare riferimento. E qui vediamo un po' l'umorismo di Dio. Prende riferimento a delle donne che non sono credibili intrinsecamente. E dice: beh, adesso voi andate a raccontare ai discepoli. Tant'è vero che i discepoli restano un pochettino perplessi, non lo troviamo in questo Vangelo, lo troviamo in altri Vangeli. Restano un pochettino perplessi e gli sembra che sì, chissà cosa sono inventate. Solamente Pietro e Giovanni hanno qualche dubbio e vanno a vedere cosa è realmente successo. Ma questo viene a essere, il fatto che Matteo ce lo racconta in questi termini, viene a essere, come abbiamo già riflettuto l'anno scorso, quasi una conferma intrinseca della veridicità della cosa. Che Matteo non si sarebbe mai inventato una cosa non credibile per raccontare qualcosa di credibile. Per farsi credere che Gesù è realmente risorto, non si sarebbe mai inventato la storia di un racconto riportato da donne che non erano credibili. Se l'ha riportato è perché è realmente successo così. Sarebbe stato contro se stesso, contro la credibilità del suo racconto, dire che le donne erano state le prime testimone. Sono spaventate, ovviamente, un po' perplesse da tutto quello che hanno visto, però sono felici, sono gioiose. Ed è una cosa interessantissima che le prime persone a cui appare Gesù sono queste donne. Gesù non appare prima ai discepoli. Le prime persone a vedere Gesù risorto sono delle donne. Quindi vediamo una rivalutazione da parte del racconto biblico di Gesù dell'importanza e del ruolo che le donne avevano in quella cultura, in quella società. Quindi, se vogliamo dire qual è veramente la festa delle donne, quale dovrebbe essere? La festa delle donne qual è? È il fatto che Gesù è apparso per primo a loro. Non tanto il fatto della rivendicazione del voto politico o di tante altre rivendicazioni che senz'altro possono essere utili, interessanti e buone. Però, dal punto di vista cristiano, la vera festa delle donne è dire Gesù è apparso prima alle donne. Questo è l'elemento che possiamo prendere come momento di festa. E poi il Vangelo finisce con Gesù che appare e parla per l'ultima volta con i discepoli. E abbiamo letto, dice, un testo molto famoso, andate, ed è un testo che viene spesso usato per esortare alla missione, esortare all'andare a predicare, eccetera. Però è interessante considerare alcuni aspetti. Il testo dice, andate dunque, ma l'accento non è messo sull'andare. L'andare è solamente strumentale all'aspetto successivo. Andate e non dice predicate. Dice fate discepoli, ammaestrate, insegnate. Fate dei discepoli. Cioè non basta, non bisogna andare in giro a predicare. Bisogna andare in giro a far discepoli. Cioè bisogna aiutare le persone, portare le persone a diventare discepoli di Gesù, che è molto di più, o molto più completo, che non semplicemente dire sono credenti, riempire le chiese di credenti. No, Gesù non ha detto andate a fare dei credenti, andate a fare dei discepoli. E cosa vuol dire fare dei discepoli? Vuol dire insegnare a vivere come Gesù viveva. Vuol dire far vedere come Gesù viveva. Per i discepoli era ovvia la cosa, perché loro avevano vissuto 3 anni con Gesù, grosso modo. Quindi Gesù aveva fatto vedere. E è interessante come il libro degli Atti inizia, Luca riprende testimonianze che gli sono state date. Luca non è un testimone oculare, quindi riprende quello che gli è stato raccontato e dice che fa riferimento a quello che Gesù fece e insegnò. Non soltanto insegnò, ma anche fece. Pietro dice, noi siamo stati testimoni di quello che lui è stato. Non soltanto abbiamo sentito le cose. Quindi per i discepoli era automatico cercare di trasmettere un messaggio che non era semplicemente teorico, non era semplicemente intellettuale, non era semplicemente un'adesione così mentale a qualcosa, sì è vero, sì è buono, è interessante, ma può anche essere vero. No, l'essere discepolo vuol dire credere a qualcosa. L'essere discepolo vuol dire fare, vivere in quel modo. Vuol dire seguire il maestro. Vuol dire fare come fa lui. La scuola di Gesù non è stata una scuola accademica, formale. Ci sediamo e parliamo. E io vi insegno, no, la scuola di Gesù era viviamo insieme, vediamo come io vivo, voi vedete come ci si comporta nei vari momenti. E questo Gesù ha insegnato ai discepoli. Quindi per loro l'andare a fare discepoli era molto importante, era fondamentale. E poi dice, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli. Noi battezziamo dei credenti o dei discepoli? Siamo dei credenti o dei discepoli? Perché qui viene detto fate discepoli battezzandoli. Quindi il concetto del battesimo è legato all'essere discepoli, non soltanto a un'adesione intellettuale, ma al fatto che noi viviamo come Gesù. Noi assomigliamo a Gesù. Vogliamo farlo. Discepolo non è mai arrivato, non è che dobbiamo aspettare che una persona sia perfetta, ma il fatto che ho incominciato a vivere come piace a lui, come vuole lui, ho cominciato a volergli assomigliare. Insegnando che cosa? Fate discepoli insegnando che cosa? Tutte le cose che io vi ho comandate. Non soltanto una parte, non soltanto quello che ci piace. Non soltanto quello che ci può fare più comodo. E lì potremmo chiederci, ma come tante altre cose, io sto vivendo secondo gli insegnamenti di Gesù? Sto insegnando quello che insegnava Gesù? Io che sono stato battezzato, che partecipo al ricordo del Signore col pane e col vino, come ho fatto stamattina, sto vivendo come piace al Signore? Sto vivendo da discepolo? Oppure, tutto sommato, posso solamente dire che sono un credente, magari pure un po' incoerente. Pensiamoci. È un ordine di Gesù. Andate e fate discepoli, battezzandoli e insegnando a fare tutte le cose, a osservare, a essere attenti, tutte le cose che vi ho insegnato. E poi dice, comunque non preoccupatevi, perché io sarò con voi sempre. Non si parla di come Gesù a un certo punto è sparito. In questo Vangelo Matteo non... noi sappiamo tutto il resto per gli altri Vangeli. Leggendo solamente Matteo non sappiamo poi che fine abbia fatto Gesù. Questo lo sappiamo dagli altri Vangeli. Però Gesù li rassicura, non preoccupatevi, io sarò con voi sempre, non andate in ansia o in agitazione. E riflettendo un po' su tutto il testo, vediamo come sia nella prima parte, quando si parla della resurrezione, sia nella seconda parte, ci sono due verbi uguali, andate. Alle donne viene detto andate a dire che sono risorto, ai discepoli dopo viene detto andate a dirlo agli altri. A tutte e due i gruppi di persone viene detto andate e raccontate le cose, andate a dire quello che vi ho detto. Un incarico, la promessa della presenza di Gesù, però questo vuol dire anche essere responsabili, oltre che magari avere la gioia che Gesù ci manda, che Gesù è risorto, vuol dire anche essere responsabili. Ai discepoli è costato parecchio questo, è stato parecchio il dire le cose, l'essere testimoni, raccontare queste cose, obbedire a quello che Gesù aveva detto. Gli costa la prigione, gli costa le fustigazioni, la morte, la lapidazione. e tutte le altre cose, come a tante persone adesso, no? Anche queste persone costa parecchio. Noi a volte ci sembra difficile vivere come al Signore piace. Per che cosa? Per l'obbedienza alle piccole cose. La sicurezza, la fede nella risurrezione e nell'ordine di Gesù ci portano ad avere grandi responsabilità. Ma riflettiamo un attimo sulla risurrezione. Se noi fossimo stati al posto delle donne o dei discepoli, cosa avremmo detto? Li critichiamo perché non ci hanno creduto? O tutto sommato avremmo fatto come se non peggio di loro? Come ci saremmo comportati alla notizia che qualcuno ci viene a dire: guarda che Gesù è risorto, l'ho visto. Forse avremmo fatto anche noi, come forse abbiamo fatto i discepoli, spiritualizzare le cose. Vedere la morte e la risurrezione di Gesù come una metafora di qualcosa, quindi sì, perché Gesù risuscita in ognuno di noi quando noi ci mettiamo. Avremmo magari spiritualizzato molto le cose. Non ci abbiamo, proprio neanche noi ci avremmo creduto al fatto che Gesù risuscita. Sì, vabbè, Gesù risuscita. Questa è una metafora per indicare, perché non va secondo la nostra logica. E allora per farla quadrare secondo la nostra logica dobbiamo trovare un'altra strada. Ma adesso non voglio affrontare l'argomento. La risurrezione, come abbiamo considerato tempo fa, non è così logica rispetto a tante altre soluzioni più logiche che ci sembrano più adatte. Se andiamo a vedere, la risurrezione non è così logica, o se vogliamo più illogica delle altre spiegazioni. Quindi assomigliamo ai discepoli che non ci credevano, la davano per scontato che Gesù non sarebbe risorto, le donne davano per scontato che Gesù non sarebbe risorto, non ci credevano, non l'avevano preso sul serio. E quindi possiamo pensare, il ritorno del Signore, lo prendiamo sul serio? O è una metafora, anche quella? No, ma sì, perché dobbiamo considerare che... Andate e fate i discepoli. Lo stiamo facendo? Stiamo andando o stiamo restando? A volte non andiamo neanche, a volte restiamo. E predichiamo o facciamo discepoli? Insegniamo alle persone come bisogna vivere, come a Gesù piace che viviamo? Le persone che vedono noi, vedono dei discepoli di Gesù? O vedono semplicemente quelli che hanno un'altra religione? Quando ci eravamo trasferiti molti anni fa a Melazzo, vicino ad Acqui, ai nostri vicini di casa, appena arrivati, era stato detto: ma non sono cattolici, sono, mi ricordo più cosa avessero detto, sono di un'altra religione, qualcosa di questo genere qua. Quando ha detto che eravamo di un'altra religione, poi la nostra vicina con cui siamo un po' entrati in confidenza ha detto: mi aspettavo che, non so, foste chissà un'altra religione, no? So, saranno buddisti, induisti, non lo so, qualcosa di questo genere. Quando le persone ci conoscono, che cosa vedono in noi? Dei discepoli di Gesù? O semplicemente le persone che vanno al posto di andare a messa di lì, vanno al culto di là. Al posto di essere cattolici, sono evangelici. Punto. Ma non vedo nient'altro di diverso. Quando noi insegniamo, parliamo con le persone, cerchiamo di aiutarle a diventare dei discepoli, o semplicemente a venire nella nostra chiesa. a venire al culto, no? Perché la Bibbia è più vera, perché noi preghiamo meglio, noi cantiamo meglio, e questo può anche essere vero. Ma qual è la motivazione? Vogliamo dei discepoli? O ci accontentiamo di persone che credono? Giacomo, il fratello di Gesù, diceva una cosa: credere non serve a niente. Dice, anche i demoni credono e hanno paura e tremano perché ci credono in Dio, perché sanno che c'è. Dice, se voi non vivete quello che dite di credere, non vi serve a niente. Dovete essere discepoli, non semplicemente delle persone che credono. Quindi noi che siamo stati battezzati, possiamo dire io sono un discepolo di Gesù? O forse dobbiamo rivedere qualcosa della nostra vita? Gesù permette in questo testo la sua presenza. Anche in questo ne siamo coscienti? Perché ha detto, io sono con voi sempre, non vi mollo mai. Sarò la vostra ombra. Anche quando c'è buio, la mia ombra c'è lo stesso. Anche se non la vedete, la mia ombra c'è lo stesso. Quindi, anche se spegnete la luce, la mia ombra non ve la togliete di mezzo in ogni caso. Ne siamo coscienti? In che modo questo influenza la mia vita di tutti i giorni? In quello che faccio? In dove vado, nei posti che frequento, nelle persone che frequento. Sono posti o cose che farei se ci fosse Gesù qui con me? Andrei in quel posto, andrei con quella persona, farei queste cose se Gesù fosse con me? Perché questa è la realtà, è quello che Gesù dice. Io sono con voi tutti i giorni. La presenza di Gesù che effetto ci fa? A volte diciamo sì che bello, Gesù è sempre con noi. È così bello avere Gesù sempre con noi? O in certi momenti preferiremmo che Gesù non fosse con noi? Avremmo preferito questo, o magari Gesù senti, voltati l'altra parte per piacere. Lasciami un attimo da solo, che adesso non devi accorgerti di quello che sto facendo, perché sto facendo una cosa che so che a te non piace. Quindi è meglio che tu non ci sia. Quindi ci dà consolazione, sicurezza, oppure ci mette a disagio sapere che lui è sempre lì, che ci vede sempre, che è peggio, tra virgolette, del grande fratello, nel senso che non ci molla mai. Che effetto ci fa questo? Sapere che Gesù non ci molla mai. Quindi possiamo concludere con queste riflessioni. Poi cambiare. Oggi è la festa della donna, no? Una doppia festa, se vogliamo. Festa tradizionale, politico-sociale. Può essere la festa, ed è la festa perché Gesù è risorto. È un momento nel quale oggi, in modo particolare, come ricordava Esther, ci sarà un momento insieme con tante persone che forse non conoscono ancora Gesù nel modo giusto, che non sono ancora delle discepole di Gesù. In che modo ci poniamo? Alle donne è stato detto andate a raccontare che io sono risorto. Ai discepoli è stato detto andate a dire agli altri e a insegnare di fare tutto quello che io vi ho detto essere il modo di vivere giusto. Noi cosa facciamo oggi? Cosa faremo domani? Perché anche domani sarà la festa della donna. Anche dopodomani sarà la festa della donna. Anche per noi che non siamo donne. È un momento di festa, perché? Perché Gesù è risorto. E questa era la notizia che si scambiavano, era il saluto che si scambiavano i cristiani, perché era una bella notizia. Quando noi abbiamo una bella notizia, continuiamo a ripeterla. E il saluto che si scambiavano i primi cristiani, quando si incontravano, cos'era? Gesù è risorto. Era la cosa più importante, quando si vedevano. E non si stancavano di dirlo. Oh, ma lo sai che è risorto? Sì, lo so, me l'hai già detto ieri. Sì, ma è davvero risorto, eh? E il giorno dopo, ma, oh, ma ci pensi che Gesù è risorto? Che stress che sei. Lo so, ma era il modo. Perché? Quando una cosa è importante per noi, quando è qualcosa di forte, continuiamo a dirlo. È presente nella nostra vita, è qualcosa di bello che continuiamo a ripetere. Lo facciamo? È importante Gesù nella nostra vita? Siamo suoi discepoli? Andate e raccontate. Andate a raccontare, andate a fare discepoli. Questi sono i modi in cui finisce questo Vangelo. Il cui scopo, abbiamo detto all'inizio, qual era? Quello di insegnare cosa voleva dire essere discepoli di Gesù. E finisce dicendo, essere discepoli di Gesù vuol dire andare a raccontare ad altri cosa vuol dire essere discepoli di Gesù. Quindi, una propagazione. Quindi chiediamoci e riflettiamo su queste due esortazioni che abbiamo. Andiamo a raccontare e andiamo a fare discepoli di Gesù.